cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.
Buona giornata, benvenuti a Cose di Calcio, io sono Paolo Rossi, giornata in attesa di giocare Juve Fiorentina domenica. Ieri è arrivata l'ufficializzazione, le 5 partite che coinvolgono le squadre della Champions, che si devono ancora disputare i posti nei Champions League, saranno domenica alle ore e mezzogiorno. È finito un tormentone che credo che abbia un po' disgustato tutti e fattoci vergognare dello stato del calcio italiano in questo momento, per la sua disorganizzazione totale. Allora, oggi parleremo insieme, naturalmente anche con tanti ospiti. Il numero lo conoscete, 340 54 25 324 per i vostri messaggi, i vostri vocali. Oggi francamente non ho domande specifiche, nel senso che credo che dobbiamo tirare fuori le nostre sensazioni. Siamo appunto nei pressi di una giornata che può essere decisiva, come no, andremo a vedere. Sapete tutti il gioco degli incastri, in questo momento la Juventus è terza, però noi siamo per il, come dire, il prospetto che c'è in questo momento della classifica. La Juve può ancora arrivare seconda, come può anche arrivare sesta, quindi c'è ancora veramente tutto da giocarsi. La testa naturalmente è rivolta a questo impegno, è inutile fare calcoli su quello successivo, perché come abbiamo visto in queste ultime giornate sta succedendo di tutto, i risultati non sono lineari io non mi aspetto, per intenderci, che tutte e cinque le squadre impegnate in questa corsa vadano a vincere. Poi se succede che Napoli, Juve, Milan, Roma e Como fanno bottino pieno, vuol dire che tutto è rimandato all'ultimissima giornata, però sarebbe abbastanza clamoroso, vedendo appunto come in maniera diversa tutte queste big stiano arrivando a questo finale di stagione con situazioni fisiche diverse, con morali diversi, con infortunati, con giocatori in auge che magari prima non lo erano ed altri che invece avevano trascinato e tirato la carretta e che adesso invece stanno un po' rifiatando. Insomma, c'è veramente tanto da vedere e sarà quantomeno spettacolare. L'orario è infelice ed è appunto arrivato al termine di una settimana che definire allucinante forse fargli anche un complimento, però sarà sicuramente spettacolare giocare tutti insieme e vivere in quell'ora e mezza, in quelle due ore, davvero delle grandi emozioni, perché immagino che sarà un'alternanza di situazioni emotive veramente dall'alto al basso. Ci sarà chi si dispererà e poi magari gioirà alla fine e viceversa, staremo a vedere. Certamente immagino che tutte le tifoserie impegnate avranno un orecchio alla radiolina, come si diceva una volta, adesso è molto più probabile, uno sguardo ai vari campi che vedranno appunto le squadre impegnate. Ripeto, 340-54-25-324 per i vostri interventi e dire il vostro parere. In regia abbiamo Yves. Io vorrei aprire però tutta questa riflessione su questo weekend, in attesa anche degli ospiti e dei vostri messaggi, partendo da un pensiero relativo al presente. Io vedo che anche oggi in rassegna stampa c'erano già molte indicazioni sul mercato. Bernardo Silva che ha detto che deciderà la sua prossima destinazione prima del mondiale, la prima pagina di Tutto Sport che propone due nomi in difesa come Caiode e Scalvini. Io credo che in questo momento il focus, la nostra attenzione debba essere assolutamente presente. Credo che oggi fare discorsi sul mercato non abbiano veramente nessun senso, se non quello, non perché non si stia già predisponendo qualcosa, ma credo che in queste due settimane noi ci andiamo, ormai non sono più due settimane, sono 10 giorni, ci andiamo a giocare anche una valutazione sul nostro tecnico, sul gruppo storico, sulla personalità, su quanto di fronte a quelle che oggettivamente possiamo definire due finali. Poi se la prima ci va particolarmente bene e magari c'è una combinazione di risultati, la seconda potrebbe non essere tale, però immagino che non andrà così. Quindi ci andiamo a giocare tanto del prossimo anno e di quello che noi penseremo della rosa. Poi ci sarà il tempo, tutto il tempo, per predisporre le mosse per costruire il prossimo anno. Vado a leggere subito il vostro primo messaggio da parte di Antonio. Caro Paolo, ha vinto la Lega di Serie A, la TV e la Roma. Le TV e la Roma. Ha perso l'istituzione che dovrebbe garantire l'ordine pubblico. Avendo fissato per lunedì alle ore 20:45 il derby, il calcio ha vinto sulle istituzioni dello Stato. Allora, io sarei curioso di capire, è proprio attraverso questo messaggio che trovo assolutamente fondato, però se i soggetti che sono stati indicati da Antonio sentono di aver vinto o di aver perso. Cioè, mi spiego meglio, noi possiamo dare una valutazione di questa che è stata oggettivamente una settimana nella quale ognuno ha cercato di portare l'evento dalla propria parte. Se la Lega di Serie A pensa di avere vinto con questa organizzazione degli eventi, io penso che ci sia un modo molto semplice per fargli cambiare idea, che è quello della protesta popolare, e che non vuol dire disertare gli stadi, perché io ho l'impressione che ai dirigenti della Lega di Serie A, soprattutto una volta che i biglietti e gli abbonamenti sono stati pagati, l'idea di disertare gli stadi non comporti assolutamente nulla. Qua ci vuole che la gente si inizi a fare sentire in maniera molto civile. Io dico anche solo banalmente, inizia, le squadre entrano in campo, c'è, come sapete, l'inno della Lega. Bene, se in 10 stadi italiani ci fosse una risposta corale, cioè fischi come non hanno mai sentito agli inni della Lega, quello è un evento che non puoi cancellare, è un evento che senti, è un evento che ci sarebbe, è un evento che farebbe parlare. Io credo che siamo arrivati al momento nel quale, se la gente ha ancora a cuore il calcio, e può anche non averlo più questo sentimento, e lo capirei anche, visto quello che ci stanno facendo, credo che sia giusto farsi sentire. Civilmente, ripeto, senza alcuna forma, ma non disertando, perché a tra l'altro alle televisioni non gli interessa nulla, perché non te lo di curve vuote ce ne sono state tante nel corso del tempo, e a parte che io reputo che a quel punto non sia neanche più un divertimento, non sia neanche una protesta, sia proprio un abbandonare la barca a quattro burocrati che invece sono ben inquadrati in tribuna e che fanno anche la parte di quelli che sono capaci. Io credo che invece debba iniziare la gente a protestare, ripeto, in termini civili. Ma questo farebbe rumore e spero che il giorno dopo gli organi di informazione ne parlerebbero in maniera, preoccupata. Perché, ed è questo il sentimento che immagino che anche molti di voi iniziano a provare, io personalmente trovo che il calcio italiano sia sempre meno appetibile, ho sempre meno voglia di vederlo. Mi rendo conto che mi piace, ho la fortuna di lavorare nel calcio e quindi di poter anche commentare partite internazionali con ben altri modi di organizzazione, e quindi penso che in qualche maniera questa situazione debba cambiare. Io credo che le TV in realtà siano anche vittime di questa situazione. Possono avere premuto per un certo orario piuttosto che per un altro, ma guardate, vi assicuro che per una televisione non avere la certezza degli orari, dei palinsesti, è un grossissimo problema, già solo di logistica. Chiunque va negli stadi sa benissimo quanti camion regia, quanta gente viene mobilitata per decidere, per poter trasmettere le partite. Il fatto che non si sappia le ore, i giorni, è qualcosa di allucinante, è qualcosa che condiziona la vita delle persone che lavorano. E quindi credo che questo sia un aspetto è da non sottovalutare. E l'ultimo elemento, mi scrive giustamente Andrea D'Alecco, una protesta tipo la Pagnolada. Sì, esatto, una protesta corale, una protesta bella, una protesta che faccia capire a chi è nelle stanze del potere che sarebbe arrivato il momento, per dignità, per decenza, di farsi da parte. Perché quello che è veramente assurdo dell'ultima settimana è che qualcuno di questi ha fatto anche la parte dell'indignato, come se avesse ragione, quando è del tutto evidente che a organizzare, ma guardate gli altri sport, ma mica nel calendario del ciclismo o del tennis o della pallavolo ci sono queste incertezze. Ma cioè, di cosa stiamo parlando? Ci stiamo parlando di una roba semplicissima. E noi siamo riusciti a fare questa figura a livello mondiale. Perché negli altri campionati, che pure si giocano la contemporaneità nelle ultime partite, si sa in anticipo quando è che si gioca. Punto. E finisce lì. Senza tanti problemi. Di questo e anche di altro iniziamo a parlare con il nostro primo ospite, che ospite non è, perché è il direttore di Radio Bianconera, ovvero Antonio Paolino, che oggi è andato a farsi un tuffo al Salone del Libro. Ciao Antonio!
Buongiorno Paolo, intanto mi hai dato modo di ascoltarti, quindi mi hai aggiornato sul tema portante di questa giornata. Fortunatamente ieri, mentre ragionavamo come impostare la giornata di oggi, ci dicevamo cosa parliamo domani, sapremo almeno l'orario,
esatto.
Sapevo e siamo almeno riusciti ad arrivare a quello. 14-18 maggio invece si sa da un anno ed è effettivamente cominciato e terminerà il 18 maggio, la 38esima edizione del qui al Lingotto Fiere di Torino, della Fiera del Libro. Mi ha colpito, forse è una di quelle frasi molto ad effetto, ma che colpiscono sempre ogni volta che ci torno, perché è bene tuffarsi, come dici tu, non tanto nella platea, nei tanti ragazzi che vedo quest'anno, molto di più, forse perché è dedicato anche a loro, un po' come tema portante di questa Fiera del Libro. E attenzione che leggere porta indipendenza, e su questo dobbiamo riflettere. Così come ascoltare Radio Bianconera, secondo me, invece, porta riflessioni, quelle che hai lanciato tu. Vorrei permettermi di aggiungere, poi andiamo sul tema Bianconero. Io sono qui, sono arrivato da pochissimo, tra l'altro, per chi si avvicina a Torino, dimenticate il caldo dell'anno scorso.
Vero.
quando si cercavano disperatamente bottiglietti o dispenser d'acqua qui al Lingotto, perché vedo tutti con la giacca a vento e chi è solo col maglioncino, la magliettina, è assai preoccupato. Quindi la situazione è questa. Il cielo ve lo mostro partendo, se riesco a invertire le nostre immagini, il palazzo della regione adiacente all'Oval e poi agli altri padiglioni del Salone. Vedete che cielo vi accompagnerà a Torino, soprattutto se arrivate in treno. Siamo a due passi dall'accogliente stazione Lingotto, cioè accogliente più che altro perché si trova nelle vicinanze. Vorrei tornare a noi. Radio Bianconera riflette, io ho riflettuto mentre tu parlavi e sono perfettamente d'accordo, e non lo faccio solo diplomaticamente. Aggiungo però un dato, Paolo, che ho già provato ad approcciare, a girare ai nostri ascoltatori nei giorni scorsi, quando si navigava veramente a vista. Qui si parte dall'improvvisazione, si è voluto dimostrare di essere bravi dopo tanti anni di critiche, no? Nei confronti di chi stilava i calendari, di essere bravi, bravissimi, tempestivi, abbiamo superato qualsiasi intoppo, adesso ci facciamo aiutare dall'intelligenza artificiale, e hanno fatto un calendario ad agosto, cioè subito, ricorderai, quasi ci stupimmo. C'è un problema, da quanto sono venuto a conoscenza, che hanno lanciato prima il calendario senza condividerlo a fondo, ma solo girandolo, inoltrandolo alle componenti del calcio, come per dire siamo noi gli organizzatori e noi come tanti altri fruitori, tra virgolette, ne prendiamo atto e ci adatteremo. E ci metto in mezzo le televisioni a cui facevi riferimento, ci metto in mezzo anche i responsabili dei singoli club. Perché qui bisogna dire che quel documento, ve lo dico informalmente perché nessuno si sbilancia a dirmi è così e mi fa vedere l'atto, perché mi sono informato, quando esce il calendario le firme dei club, cioè vengono inoltrate ai club che cominciano a chiedere, a sbuffare, ad accettare o a visionare, forse era proprio agosto, e quindi molti responsabili dei club hanno accettato e quel documento è finito o sulla scrivania di qualcuno, dicendo tanto dobbiamo giocare 38 partite, tanto è asimmetrico il nostro campionato, tanto mi va bene. nessuno si è preoccupato, perché bastava anche solo chi paga le televisioni, anche solo i club, i rappresentanti che si interfacciano con la Lega Calcio, non per sminuire le responsabilità, e non vorrei utilizzare il termine del presidente della Federazione Italiana Tennis, perché ha ragione a dire che solo un incompetente, tra virgolette, detto in modo più elegante, può aver stilato il calendario in quel modo. Ma anche i club, a mio avviso, in definitiva, sono complici di questo errore. Perché per far bene un lavoro e non lasciarlo all'improvvisazione, bisognerebbe stare molto più attenti ad agosto, a settembre, e non a badare solo ai propri interessi. È stato delegato il problema a Roma-Lazio, è stato delegato in un anno in cui ci si preoccupava del mondiale, di pensare alle trasferte negli Stati Uniti e tutto, e si è sottovalutato un aspetto fondamentale del nostro calcio. Tanto per non spartire, ma raccontare quello che capita anche attorno solo a un programma, un calendario di calcio. Detto questo, si gioca domani, speriamo, due partite ci restano, e speriamo di poter raccontare anche noi di Radio Bianconera qualcosa con il segno positivo davanti. Io sono qui, tornando al Salone del Libro, perché sono qui, perché oggi tra l'altro ci sarà ospite in uno stand, non ricordo ancora bene perché ci sono tantissimi appuntamenti e per incastrarli tutti diventa complesso. Ah, fondamentalmente ci sono tanti ragazzi, la cosa mi fa piacere, perché poi sentono la parola calcio, vorrebbero intervenire tutti. Detto questo, ci sarà anche Mattia Perin, parlerà della sua esperienza di uomo, di calciatore, assieme a chi lo ha assistito fino a questo momento come personal trainer. È un tema che mi incuriosisce molto, cioè devo capire se è necessaria questa figura, penso di sì, in quali termini e soprattutto su chi ha più effetto. Noi a volte abbiamo ospiti con cui trattiamo anche il tema. Con lui magari riusciremo anche a sbilanciarci un po' sul discorso calcio, su quello che sarà il suo futuro. È in ballo o lui o Di Gregorio per fare il vice l'anno prossimo di qualcuno. Sempre più in rialzo le quotazioni di Alisson. La Juve non vorrebbe andare oltre i 10 milioni di euro per il portiere del Liverpool. Naturalmente più pressi, più Liverpool dice allora alziamo il prezzo. La Juve sta cercando un trequartista o comunque chissà dettare le geometrie, chissà disegnare bene l'architetto che manca a questa squadra da tempo, a dire il vero. Un Bernardo Silva è il profilo perfetto, ma anche lì bisognerà capire, convincere, e secondo me per convincerlo bisognerà dirgli siamo in Champions League, se vuoi sapere la mia. E poi tutto ruota a quel Vlahovic che ritrova la sua Fiorentina, a cui non ha mai segnato, lo ha affrontato 8 volte da avversario, è stato sempre pesantemente ingiuriato, soprattutto in quel di Firenze, dai tifosi della Fiorentina, tanto per dirvi lo stato basso del nostro calcio. L'ultimo turno col Toro, no, rimango su Vlahovic, non ha mai segnato, 6 volte è partito titolare, è sempre stato molto più nervoso di quanto l'abbiamo visto da quando è tornato. Tecnicamente ha dei limiti innegabile, ma io penso che messo nelle migliori condizioni e magari tenuto, perché conosce già l'ambiente, ebbene, potrebbe anche fare bene. È vero che la volontà di Spalletti è questa, la volontà della società segue un altro percorso, e questo è un po' quello che scricchiola ancora all'interno del gruppo società Juventus. L'amalgama, quella che viene definita l'amalgama, l'esperienza, quello che ho visto nei sorrisi, non traducetelo male, nei sorrisi del doppio successo che non va, dell'Inter, che non vale un 8,5 in pagella, ma molto di meno, ma non per rivendicazioni particolari, perché ricordo i giudizi che si davano alla Juventus in quei casi. Detto questo, un finale di stagione che riporterà la Juventus ancora una volta, e questo sarà il primo step da superare, Paolo, da non arrivare sempre e solo all'ultima giornata per conquistare sempre e solo una qualificazione in Champions League.
Allora Antonio, per provare a sintetizzare perfettamente alcuni ragionamenti che abbiamo fatto sul calendario, a me basta la testimonianza di un nostro ascoltatore su Twitch che dice: ho saputo che giochiamo domenica alle ore 12, devo partire alle 7 di mattina. Cioè, questa è la dimostrazione. La Juve ha una marea di tifosi che arrivano da lontano, che magari avevano immaginato ad un certo punto addirittura di doversi trovare un albergo per il lunedì sera, perché sembrava quello, per il lunedì notte, e che invece adesso dovranno svegliarsi alle 7 di mattina con il tema: devo arrivare in tempo con tutto lo stress del caso, perché poi ci sarà traffico, c'è un salone del libro che è vero che è in un'altra parte della città, ma comunque per chi arriva da fuori vuol dire intasare le autostrade, eccetera eccetera. Ma questo ai signori che decidono evidentemente sfugge, è proprio un particolare
il rispetto per i tifosi
ormai l'abbiamo buttato.
Sono riusciti a mettere una pezza, Paolo, diciamolo chiaramente.
Sì,
riusciti a mettere una pezza.
In cui 3-4 soggetti che erano coinvolti non riuscivano a mettersi d'accordo. Ma a parte questo, torniamo al calcio.
Gravissimo.
Certo. Io faccio questa riflessione molto banale e ti chiedo un parere, così chiudiamo questo primo blocco. Io penso che la Juve, per carità, per tutti ci sarà un grande stress in questa domenica, però la Juve tutto sommato gioca contro una squadra che veramente è piatta da un po' di tempo a questa parte, poi la rivalità e tutto quanto, ma se c'è, mi verrebbe da dirla così, se c'è un'occasione per prenderci una bella soddisfazione contro la Fiorentina, non ne vedo altre se non questa. Perché la Juve ha le motivazioni, la Fiorentina no, ma la Fiorentina non è tranquilla, perché se viene a giocare a Torino e rischi di prenderti l'imbarcata, non sei tranquillo. Quindi non ci troviamo un Verona che deve, come dire, che non ha nulla da perdere. Secondo me la Fiorentina ha molto da perdere per i suoi tifosi che non accetterebbero l'umiliazione a Torino.
Allora, ti dico quello che penso, hai perfettamente ragione. Il problema è che noi non siamo ancora quella squadra matura che può permettere di fare questa riflessione fine. Cioè dovremmo essere in grado, ma abbiamo capito quanti alti e bassi abbiamo vissuto anche solo nelle ultime settimane. E forse è quel punto messo proprio in discussione dallo stesso Spalletti, che sperava, pensava di poter essere molto più avanti nel vedere una squadra, un gruppo squadra maturo. Cosa voglio dire? Voglio dire che la Fiorentina è quello che dici tu, il Toro altrettanto, quindi la metteranno su quell'aspetto, i tifosi sono venuti, ci hanno caricati prima della partenza, battete la Juve. Ma l'occasione è d'oro per noi, perché vale tantissimo per noi. Tu immagina solo pareggiare con la Fiorentina, o vincere e sottovalutare poi il Toro all'ultima. Cioè è una situazione ancora più complessa. Cosa voglio dire? Non ha quello stato di tranquillità che per certi versi non vedevo ai tempi, ed eravamo a stretto contatto anche in quel periodo lì, in cui i nostri difensori, Chiellini, Barzagli, Bonucci, ci dicevano che non essendo abituati a lottare al settimo posto, altra situazione, altra squadra, altro allenatore, altro momento storico, però non avevi quella tranquillità per riuscire a superare quell'ostacolo. Cosa voglio dire? La Juve di Lecce ha vinto, ma ha dimostrato forza, immaturità, tutto quello che abbiamo visto nel corso anche delle ultime partite col Verona, piuttosto che, o forse tornando proprio a quel doppio impegno, guarda caso questo algoritmo incredibile ripropone Torino e Fiorentina. Adesso Fiorentina e Torino, probabilmente a matita si farebbe meglio, tanto per dirvi che l'algoritmo è condizionabile, è gestibile dall'uomo, dalla penna, dal ragionamento. E allora dico, non siamo stati bravi in quell'occasione, altro periodo storico, era appena arrivato Spalletti, ma adesso tutte queste riflessioni non tanto devono andare sulle avversarie, anche, ma su una convinzione che a parole puoi dire c'è, ma in questa squadra mancano ancora quei due o tre elementi, e non si tratta di centrocampista, difensore o meno, che veramente trascini. Ti faccio questo esempio, e quindi diventa difficile qualsiasi partita che conti per i tre punti o per uno. Agli altri non interessa, ma a noi servono sei punti, io non farei altre riflessioni, e vedo che le fa Allegri, al Milan le fanno tutte, perché chi sbaglia la paga pesantemente. Poi voglio vedere il voto, se passa da 8, quello che abbiamo impostato meno, ascoltando i tifosi. Ti faccio questo ragionamento e lo posso dire perché sono stato autorizzato. Dopo l'ultima partita, non quella di Lecce, col Verona, incrocio Lilian Thuram negli spogliatoi, scende per andare a salutare parenti, amici e il figlio, e mi racconta, mi fa vedere la sua faccia e tu puoi immaginare il giudizio di abbinamento che abbina il suo volto a quella partita. E in più mi aggiunge, cosa manca? Io ho detto, ci vorrebbe uno come te, no? Ma era un modo elegante per assecondare la sua rabbia anche sul risultato. Intanto l'Inter giocava poco dopo a San Siro, lui era a Torino per Kefren e non per Marcus, per dirvi un altro discorso. Non svelo nulla di segreto di quanto dopo abbiamo parlato privatamente. Mi dice, no, non manco io, manca gente che come quando sbagliavo io mi veniva e mi appendeva al muro, o come quando sbagliava qualcosa Buffon ero io che andavo da Gigio, oh, ma che hai fatto? E la parola l'ho saltata. O quando Del Piero si avvicinava a Nedved, cioè parliamo di extraterrestri, ma parliamo anche di situazioni in cui quando abbassi la guardia hai bisogno che qualcuno non si metta le cuffiette, non si giri dall'altra parte, non pensi ai mondiali, non basta un allenatore, serve che il gruppo squadra in certi momenti nel silenzio ci sia il Thuram che tiri le orecchie a qualcun altro e qualcun altro che tiri anche le orecchie a Thuram, perché mi ha fatto notare, sai quante volte abbiamo rischiato partite così anche noi? Quindi sminuiva un po' quello che volevo valorizzare, mi faceva capire l'importanza della squadra, del gruppo, dell'esperienza, della maturità.
Grazie Antonio, buon suono del libro, immergiti in tanta cultura.
Vado.
Ciao.
Radio Bianconera, nati per vincere. Cose di calcio.
Allora, andiamo a ripartire con i vostri messaggi e i vostri vocali in attesa di un nuovo ospite per ragionare sui temi della giornata. Quindi Yves in regia, andiamo ad ascoltare qualcuno.
Buongiorno a tutti, salve, sono Mirko, un grandissimo tifoso della Juventus da sempre e un amante dello sport. Ma ultimamente, guardando diciamo come stanno andando le cose, sono un po' disgustato per gli eventi che succede da sempre, e parlo degli arbitri, degli interessi economici che falsa poi diciamo la realtà dello sport. E a questo punto penso che sia giunto il momento a livello nazionale di fare un campionato europeo nuovo e a seguire una Supercoppa dei Campioni, dove ci permetterà di vedere il vero calcio a livello diciamo mondiale. Io penso che la cosa è molto fattibile, a quel punto andrebbero a scalare molte squadre di Serie B e Serie C, e le 3-4 squadre di ogni nazione più forte andrebbero a fare questa competizione, ci sarebbe più turismo sportivo calcistico in Europa, ci sarebbero più abbonamenti, più voli, più viaggi, e per quant'altro poi ci sarebbe il fatto degli abbonamenti alle piattaforme televisive.
Mirko, questo progetto si chiamava Superlega e non era esattamente così, però io credo che dopo quel tentativo, che ricordiamo non è stato un tentativo di Andrea Agnelli, è stato un tentativo di una serie di grandi club europei, inglesi compresi, che è durato poi un giorno in seguito alle proteste, alla ribellione del mondo calcistico, del mondo politico. E quindi io non vedo i margini perché questa cosa rinasca. Posso essere d'accordo con te, nel senso che mi piacerebbe che sicuramente finisse un certo tipo di organizzazione calcistica e si portasse a qualcosa di diverso. Io lo reputavo anche non la Superlega in sé, ma credo che in qualche maniera se ci fosse un'organizzazione di calcio europeo diversa, con più partite in Europa di quelle nazionali, quindi non buttare via il calcio dei rispettivi paesi, ma trasformarlo, cioè rendere sempre di più il calendario affollato di partite europee piuttosto che partite dei singoli paesi, si creerebbe tutto quello che hai detto tu, e io aggiungo anche un elemento di integrazione. Ma dopo il fallimento di quel progetto, io ho 61 anni, spero di viverne 100, sono abbastanza certo che non lo vedremo, a meno di veramente una clamorosa situazione che porti a questo, cioè mi riferisco magari a dei fallimenti di club storici, cioè al fatto che proprio economicamente diventa solamente sostenibile un campionato europeo e non più i campionati nazionali. Quel fallimento lì c'è stato e non se ne parla più. Potremmo assistere sempre più a partite di Champions League. Indubbiamente la Champions League sta sempre più diventando una manifestazione gigantesca, ma i campionati nazionali rappresentano intanto un patrimonio anche identitario e storico. Non vedo margini perché questo discorso vada a crescere. E non bisogna neanche pensare che questo discorso vada a curare i mali del calcio italiano, perché il calcio italiano è l'unico in questo stato così pietoso di organizzazione. Ci sono calci molto minori in cui non c'è il minimo problema sull'organizzazione del calendario, quindi questo deve essere assolutamente, assolutamente chiaro. Quindi il progetto può essere bellissimo, ma non lo vedremo, perché purtroppo, per come è stato proposto con la Superlega, ci si è fatto un autogol clamoroso che è durato due giorni, perché da quel progetto poi sono andati via tutti, sono rimasti Real Madrid, Barcellona e Juve, e mi verrebbe da dire, sentendo le parole di Florentino Perez l'altro giorno, che accusa sostanzialmente Barcellona di essere un'associazione a delinquere, non era neanche questo grande legame, quindi è finita. Purtroppo è finita. Io vorrei addirittura, guardate, a me piacerebbe che si giocassero i campionati europei, o se volete chiamiamola Super Champions League, nei weekend, perché questo determinerebbe il fatto che magari nei weekend appunto i madrileni verrebbero a Torino, i torinesi andrebbero a Londra, i londinesi andrebbero a Parigi, piuttosto che in settimana. E in settimana i campionati nazionali. Ma ho l'impressione che la forza delle leghe, a maggior ragione la Premier League, è tale che questo progetto purtroppo non ci sarà mai, almeno mai nell'orizzonte che posso dire io. Poi chissà, magari fra 100 anni il calcio sarà molto molto diverso. Vocale.
Paolo, buongiorno. Marco da Imola.
Ciao Marco.
Sai che cosa? È che le parole di Binaghi, presidente della Federazione Italiana Tennis e Padel, sono il manifesto di quello che è oggi la Federazione Italiana Gioco Calcio. Gli incompetenti nei posti sbagliati. Proprio d'altronde, noi stiamo ancora aspettando i due scudetti, che ci ridiano due scudetti. Che non è impossibile, anche perché ci sono le sentenze che lo dicono, per cui forza ragazzi, fino alla fine, mister, non sbagliare sostituzioni questa volta.
Quella è la cosa importante per domenica, non solo, non sbagliare formazione, non sbagliare gestione della partita, non sbagliamo, ci mancherebbe altro. Guardate, il tennis ci sta dando uno schiaffo in faccia, perché il tennis era uno sport elitario quando io ero ragazzo, era uno sport che frequentavano pochi, gli stessi circoli erano piuttosto chiusi. Oggi il tennis è un fenomeno di massa, oggi il tennis ha degli eroi, oggi il tennis esprime la migliore capacità organizzativa. E lo vediamo, perché abbiamo gli ATP a Torino, e Torino non è proprio la città del tennis, quindi vuol dire essere in grado anche di usare uno sport per promuovere una città e usare una città per promuovere uno sport. Chi viene si trova benissimo, e gli stranieri ne parlano meravigliosamente dell'organizzazione, e guardate l'entusiasmo che c'è attorno al tennis oggi. E il calcio ha sempre le stesse facce che non pagano mai un prezzo, c'è niente da fare. Il calcio è una cosa per cui i dirigenti continuano a essere gli stessi, e addirittura sembra che più anni hai e meglio è, quando i disastri sono sotto gli occhi di tutti. Cioè, quando Gravina dice che si è dimesso di sua spontanea volontà fino a un certo punto, perché no, ci ha messo un po' di tempo a decidere di dimettersi, ma gli altri sono ancora lì. Cioè, guai a pensare che il problema sia la federazione e Gravina in sé, che peraltro hanno votato tutti, e Malagò adesso lo stiamo votando tutti. E l'alternativa di Malagò è Abete. Cioè, stiamo parlando di gente che ha un'età legata al Novecento. Cioè, lo dico io. Io penso che ho 61 anni. Io penso che sia arrivato il momento anche solo di un ricambio generazionale. Basta. Basta. Perché perché, ripeto, questa settimana la gente che ha fatto brutta figura non si è vergognata, questo è il punto. E ha fatto benissimo Bidaghi a dire quello che ha detto. Però la sensazione è che non è cambiato nulla, cioè che non cambierà nulla. E quindi per questo che dico che forse dobbiamo iniziare tutti noi a prendere in mano questa situazione civilmente, ma far capire che certe persone non ci devono più stare, che deve cambiare il mondo del calcio, perché altrimenti ci stiamo facendo sottrarre un bene culturale molto forte, perché gli italiani sono molto legati al calcio, lo amano il calcio, e che questo amore vada a produrre qualcosa. Allora, perché appunto noi abbiamo sentito parlare del calcio del popolo ai tempi della Superlega, e adesso invece il popolo piuttosto sta fuori dalle curve, non va alla partita, abbandona il calcio. Invece il calcio bisogna riprenderselo in qualche maniera, e ripeto, con proteste molto civili come fanno da altre parti, ma facendo capire a chi decide che sarebbe ora di andarsene a casa, perché ha raggiunto un punto di non ritorno, e il punto di non ritorno è l'incompetenza assoluta oltre all'arroganza. I due elementi insieme fanno sì che se ne devono andare. Ecco, questo è il punto. Ma credo che se abbiamo ancora a cuore il calcio, questo dobbiamo fare. Io mi auguro che domenica ci si faccia sentire. Ripeto, civilmente, ma si inizi a farsi sentire. Perché altrimenti gli stiamo facendo fare il bello e il cattivo tempo. Vocale!
Ciao Rossi, Luca da Cuneo, buongiorno Forza Juve. Sì, è veramente uno scandalo quello che è successo ieri. Hanno fatto un caos con tutti questi calendari, ma d'altronde sono stati fatti con i piedi. Pur sapendo che è da un anno che c'era il torneo di tennis a Roma, lo sapevano. Però vabbè, è incommentabile. Detto ciò, io sarò allo stadio a vedere la partita della nostra Juventus, pronto a tifare, a sostenere fino alla fine i nostri giocatori. Detto questo, ti chiedo un po' le tue sensazioni per questa partita. Per me bisogna assolutamente vincere e non dobbiamo sottovalutare nessuno. Forza Juve!
Ma Luca, io vabbè, sul dover vincere è una cosa che vale sempre e vale anche a maggior ragione in questa situazione in cui ha detto bene Antonio Paolino prima. Io devo pensare di fare 6 punti, perché con 6 punti è sicura. Poi se per fortuna, per inciampi di altrui, domenica pomeriggio possiamo fare degli altri ragionamenti e scopriamo che no, abbiamo anche la possibilità di pareggiare il derby, o addirittura il derby non conta più per noi, bene, ma in questo momento la Juve purtroppo l'unica certezza, l'unica garanzia ce l'ha vincendo le due partite. Dopodiché, ok, sono contro due rivali storiche, dopodiché mi chiedo chi è che non è rivale della Juve, per carità, non è che voglio sottovalutare il peso del derby o della rivalità con la Fiorentina, ma non è che il Verona ci amasse e non ha giocato la partita, siamo noi che appunto non abbiamo saputo approfittare del loro stato di classifica, ci siamo ficcati in questa situazione. Le mie sensazioni sono che la Juve, che in questo periodo ha segnato meno di quello che ha prodotto e pur incassando pochissimi tiri ha pagato e la Juve in questo momento è la quarta difesa d'Europa. Meglio di noi ci sono le due finaliste della Champions, Arsenal, Paris Saint-Germain e il Como. Quindi non ci mancano dei valori. Purtroppo noi subiamo un gol con Sassuolo e prendiamo 2 punti in meno, subiamo un gol con Verona e prendiamo 2 punti in meno. Sono 4 punti che ci mancano per disgrazie tra difesa, attacco, gol mancati, rigori sbagliati, eccetera. Con la Fiorentina, senza se e senza ma, si deve vincere. E si deve vincere, poi, sia ben chiaro, a fine partita cambiamo il parere, vinciamo all'ultimo secondo, ci va bene lo stesso, perché è talmente tanto importante la posta in palio che è così. Ma bisogna assolutamente vincere con esprimendo quello che siamo, e oggi la Juve è nettamente superiore alla Fiorentina. Poi che la responsabilità della partita, la tensione dell'evento, la posta in palio ci possa zavorrare un minimo, ok. Però io voglio ricordare che questa squadra a Lecce, con la giusta rabbia, le giuste motivazioni, nei primi 5 minuti, vero che ha rischiato di subire un gol, ma ha segnato dopo 12 secondi e ha colpito un palo subito dopo. Quindi la Juve ha dei valori, li deve confermare, non ne deve scoprire di nuovi in queste due partite. Li deve confermare e se li confermiamo noi facciamo 6 punti. E comunque, a prescindere dal derby, che è ancora lontano, non si devono discutere i 3 punti con la Fiorentina. Altrimenti dobbiamo fare qualche altra riflessione un po' più amara. Vocale.
Buongiorno Paolo, Roberto da Empoli. Io sono molto pessimista invece sul fatto che si debba fare pulito e sono d'accordo, ma non succederà niente perché sono tutti di loro, tutti della famiglia interista, dai politici in giù. Quindi non succederà niente. Il potere ce l'hanno in mano loro. Ciao.
Io non sono d'accordo con questa visione perché Malagò non è interista e sta diventando presidente della federazione, voluto da tutti, votato dall'intera Serie A, perché il prefetto di Roma non è interista e perché questo è un modo di ragionare secondo me sbagliato. E comunque, se fosse così, noi dove siamo? Noi che cosa facciamo per combattere questa situazione? Perché il potere lo si deve anche saper prendere. E quindi tutte le altre squadre hanno lasciato in mano il potere all'Inter. Se questa fosse la fotografia giusta, secondo me non è così. Io dico che però, se non si muovono le società, si devono muovere le persone. E ripeto, ma molto banalmente, cioè, io mi auguro che nei campi delle ore 12 domenica, ma proprio banale, qualcuno giustamente ha sottolineato la pagnolata, ma forse qui in Italia non siamo abituati a portarci il fazzoletto, abbiamo quelli di carta e non siamo capaci a farla. È una roba spagnola. Bene, all'inno della Lega della Serie A si deve subissare di fischi l'inno della Serie A. Voglio vedere se questa cosa un minimo non viene sottolineata, perché se non viene sottolineata dalle televisioni è chiaro allora che c'è una censura e allora perdono di credibilità. Ma insomma, ci crediamo ancora alla possibilità di fare qualcosa noi o no? Io credo che se in tutti gli stadi d'Italia domenica ci fosse una protesta civile nei confronti di chi detiene il potere, ripeto, non cambierà nulla. Ma almeno ci sfoghiamo un minimo, almeno facciamo capire che questa storia non ci va bene. Se invece siamo qui a dire no l'Inter, no la Juve, no il Milan, no la Lazio, no la Roma, no il Napoli, gli diamo la possibilità di fare quello che vogliono, punto, questo. E quindi credo che questo aspetto sia il minimo che dobbiamo porci per cercare noi di fare qualcosa. Io nel mio piccolo vi invito le persone a esprimere civilmente, ripeto, il proprio disgusto nei confronti di certi personaggi e di certi modi di procedere, perché sono molto vicino alle persone, idealmente, che dicono devo partire alle 7 di mattina per venire a vedere una partita che hanno messo a mezzogiorno. E siamo veramente a questo. E quindi assolutamente. Ti stimo come sempre Paolo, Andy da Essen, ti ringrazio. Volevo chiederti, Scott, perché Malagò non sia una persona competente per il ruolo di presidente della FIGC, sempre se questo sia un tuo pensiero. Io non discuto le competenze di Malagò, che mi sembra che come presidente del CONI abbia fatto bene, e anche per Milano Cortina abbia fatto bene. Mi chiedo solamente se uno può fare il presidente per tutto. Perché se tu hai fatto presidente del CONI, vuol dire che tu hai stabilito una serie di rapporti politici, belli o brutti, ma vuol dire che arrivi da una carica diversa. Presidente del CONI è una cosa. Presidente della federazione è essere presidente di un settore che sta all'interno del CONI, in cui tu ti sarai già creato gli amici e i nemici. E mi chiedo, ma davvero in Italia i nomi sono sempre i soliti? Cioè, Abete, che uno dei candidati, c'era già 20-25 anni fa. Cioè, i nomi... Ma davvero in Italia non abbiamo figure più giovani, più all'altezza di questi tempi, più capaci di dimostrare le loro doti manageriali, non legate minimamente a nessun tipo di società, non ci sono? Quindi io non discuto Malagò in sé, io discuto che vedo che i nomi sono sempre gli stessi. Poi, dopodiché, se vedo che tutte e 20 le società di Serie A votano Malagò, vuol dire che evidentemente Malagò, a ognuna di loro, gli ha dato delle garanzie di affidabilità. Ma qui, guardate che il problema della federazione è uno. Questa settimana il problema era la Lega, eh. Era la Lega che si occupa del calcio, della Serie A. La Lega Serie A, insieme a tutti gli altri soggetti coinvolti, ha combinato questo disastro. E qualcuno ne risponde o riteniamo che sia normale che succeda questo? Questo è il punto. Se riteniamo che è normale, andiamo avanti. Io penso che almeno un segnale vada dato. È un segnale che è il segnale che proviamo tutti, di rifiuto di questa situazione. Questo, di disgusto, di non voglia di partecipare all'evento, eccetera, eccetera. Io credo che, siccome le tifoserie spesso lo fanno contro le proprie proprietà, dei propri presidenti, la propria squadra, di protestare, anche quando magari non dovrebbero, perché io personalmente credo che, faccio un esempio, la tifoseria del Milan si sia fatta un autogol in Milan-Atalanta. Quella è una partita che devi vincere, forse devi avere sostegno, non devi avere le proteste e i fischi, altrimenti hai un rapporto tutto tuo con la tua squadra. Io la mia squadra la voglio sostenere, poi trovo le forme per protestare. Però un conto è il tifoserie singole, è il rapporto che hanno col proprio club, un conto è il bene calcio. Ci interessa ancora? Allora, se ci interessa ancora e in qualche maniera lo vogliamo salvare, certe persone devono andare via, perché se siamo a questo stadio è colpa loro. Quindi non è Gravina l'unico responsabile. Bene che Gravina sia andato via, con riflessori sul perché l'abbiamo messo lì. Benissimo che Gravina sia andato via. Adesso tocca agli altri, uno per uno, perché siamo lì a questo punto. Non c'è niente da salvare, questo è il punto. L'altra sera Lazio-Inter, oltre a fare la figuraccia che sparano i fuochi e interrompono un evento che deve finire alle 2 di notte, lasciamo perdere questo, oltre a fare questo, ha avuto come audience televisivo la più bassa degli ultimi anni. Come mai? Perché la gente si è rotta, punto. Questo è. E quindi, questo io credo che sia opportuno pensarci e provare a ragionare. Ciao Paolo, 16 gennaio 26... ha stabilito che la finale dell'ATP di Roma sarà il 16 maggio 2027. Questa programmazione, almeno stavolta se lo ricordino. Certo, ma pensate al Giro d'Italia, io dico sempre. Ma il Giro d'Italia è una manifestazione di una complessità pazzesca, attraversi tutto un paese, sposti centinaia di persone, carovane, eccetera. Ci sono problemi sul Giro d'Italia? No. Probabilmente quello del prossimo anno lo stanno già scrivendo, se non addirittura hanno già finito e si apprestano poi a presentarlo. Ma cioè, non è che in Italia non ci sia competenza, eh? Ci mancherebbe altro, ce n'è tanta. Perché non si applica il calcio? Questo è il punto. Vocale.
Buongiorno Radio Bianconera, Sabato da Roma. Noi ci preoccupiamo di chi fa il calendario, ma è lo stesso manipolo di persone che governa il calcio. Cioè, alla fine l'inchiesta che sta uscendo fuori è che c'è un sistema che favorisce l'Inter, e nel sistema ci sono esseri umani, e gli esseri umani sono quelli che gestiscono il calcio, ognuno nel suo ruolo, fino ad arrivare a chi fa i calendari. Stranamente, come è scoppiata la bolla con Gravina eliminati ai mondiali, sta venendo giù tutto. E caso strano, il karma a 1-1 li sta mettendo al suo posto. Oggi è il turno dei calendari, la volta scorsa era il turno delle designazioni arbitrali. Cioè, sembra che quasi tutti, ognuno a turno stia pagando per tutte comunque le malefatte, o come le volete chiamare voi, perpetrate negli anni. È semplicemente il sistema che governa il calcio, ognuno nel suo ruolo, ma tutti i tifosi di una squadra, a quanto pare, o di pochissime squadre, ma è sicuro non la nostra, perché ammetti anche l'ultima di campionato, il derby. Sicuramente non sei stato disattento. Quello è, secondo me, proprio intellettualmente malafede. Intellettualmente.
Ma allora, io sapete benissimo che la penso non in questa maniera, anche perché non vedo tutti interisti, francamente. Non è interista il presidente della Lega, e vedo che mettere tutto insieme, appunto, io quando sento parlare di sistema non attecchisce con me, perché per me non esiste un sistema. Esistono le persone, le competenze, le incompetenze, le responsabilità. Sistema vuol dire che c'è tutto un complotto e io su questo piano, perdonatemi, non ci sono. Ma soprattutto, ma perché mettere il derby, a parte che il derby l'ha messo la penultima, a Roma e Lazio, quindi anche loro potrebbero dire qualcosa. Ma secondo voi, quando è uscito il calendario, era più probabile che noi ci giocassimo qualcosa di importante o il Toro si giocava qualcosa di importante? Ma questi hanno vinto due derby negli ultimi 30 anni. Dovrebbero essere loro ad avere paura di noi. Se noi faremo un derby, ricordiamocelo questo, se noi faremo un derby che conta, e conta quindi come buccia di banana, è solo colpa nostra. È solo colpa nostra. Perché se battiamo il Verona, il derby diventa il trofeo Città di Torino, diventa un amichevole per stabilire a lei chi quest'anno ha vinto il derby. Quindi non andiamo a vedere il derby messo all'ultima giornata, non è una trappola, è una bellissima occasione televisiva. E capita a Roma-Lazio nella penultima, perché la Roma, se la Lazio fa una grande partita, rischia di dire addio alla Champions League e gli hanno messo un trappolone. E quindi il potere della Roma, ma poi gli mettono quella partita lì. Cioè, a me sembra che ogni tanto vediamo i fantasmi dove non ci sono. Io so che i miei amici del Toro, quando esce il calendario, mi dicono: cavolo, ci fate andare in Serie B quest'anno. Perché il rapporto col Toro, poi magari ci battono e buonanotte. Perché, ma la storia degli ultimi 30 anni, che li vinciamo i derby, sono loro ad avere dei problemi. Quindi se non sarà così, siamo noi che non ci siamo riusciti. Basta con le scuse e gli alibi, perché noi i derby li vinciamo. Questo deve essere chiaro. Poi, se non ne siamo capaci, guardiamoci dentro, ma non guardiamo sempre ai complotti. Diverso è fare il discorso sulla disorganizzazione, ma che tutto coincida, e magistrati, e politica, e AIA, e calendari, e questore di Roma, eccetera, con l'Inter, perdonatemi, mi sembra un po' da scia chimica, Poi, se me lo dimostrate, se riuscite a dimostrarlo con i nomi e cognomi, io sto zitto su questo tema. Però vedo sempre che non ci sono mai tutti i nomi e cognomi, purtroppo. E quindi forse questa visione mi sembra un po' elementare e vittimistica. E io la vittima non la faccio, soprattutto davanti a loro. Ci mancherebbe altro.
Cose di calcio.
Allora, ripartiamo ed entriamo anche dentro lo specifico di Juve-Fiorentina. Adesso ci dedichiamo un po' al calcio vero, al calcio appassionante, quello che poi, ripeto, sicuramente domenica troverà un prefinale thrilling, perché insomma, sappiamo tutti qual è la classifica in questo momento e immagino che le notizie incideranno. Ci vuole molta forza morale in queste partite, e io credo che la Juve abbia un vantaggio rispetto alle altre, che la Juve tutto sommato può anche non ascoltare nessuno, nel senso che mentre chi in questo momento non è qualificato per la Champions, cioè Roma e Como, devono per forza di cose approfittare di scivoloni altrui, però con situazioni diverse, perché poi la Roma è sempre una partita nella quale chiaramente c'è anche uno specifico pesante, quello dell'emotività legata a quella sfida. Il Como, tutto sommato, io sono curioso di vedere se la leggerezza acquisita in questa settimana si trasformerà in energia o in rilassatezza. Mi spiego, il Como ha fatto un'impresa straordinaria nel momento in cui l'Inter ha vinto la Coppa Italia, ha la certezza dell'Europa League. In conference ci andrà l'Atalanta questo è motivo di enorme soddisfazione, perché loro erano una squadra che 2 anni fa, insomma, erano in Serie B, quindi hanno fatto un percorso straordinario e non sarebbe un insuccesso non qualificarsi per la Champions. Forse per certi versi il Como ha anche bisogno di un passaggio intermedio in una competizione importante come l'Europa League, e quindi ha tutto da guadagnare. Il Milan è una squadra che in questo momento vive una difficoltà notevole. Io l'ho vista con l'Atalanta, è una situazione della quale ne parliamo anche adesso con Mimmo Chelsea appena ci colleghiamo. Mi sembra una squadra con grossi problemi fisici. Allora, e andiamo subito dal nostro Mimmo Chelsea. Ciao Mimmo!
Ciao, buongiorno, come stai?
Io sto bene, ma io più che la mia salute, io voglio sapere che idea ti stai facendo della Juve dal punto di vista fisico? Cioè, cosa ti ha detto il tuo particolare occhio a Lecce? Perché abbiamo visto, come sempre succede e come tu mi puoi confermare, diverse partite nella partita, a partire dall'inizio, in cui tutto quello che ci aveva raccontato Spalletti in settimana, cioè la Juve arrabbiata, la Juve ha vissuto il dolore dei due punti persi col Verona, la Juve metterà in campo un certo atteggiamento, l'abbiamo visto meravigliosamente, perché 12 secondi per il primo gol sono il record storico della Juve. Poi la partita ha avuto altre fasi. Tu che Juve hai visto e che cosa pensi succederà domenica in una gara molto più tesa, perché stiamo arrivando al traguardo finale?
Allora, io ho avuto il piacere di vedere la Juventus a Torino col Verona. Ed era una squadra che aveva dimostrato di avere voglia di fare male, ma di fare male. E quello stesso male l'ho visto a Lecce, mi spiego meglio. Hai detto una cosa giusta prima: più partite all'interno della stessa partita, ma è così, e se questo è il calcio, purtroppo. Non è una, la partita non ha un andamento unico, un andamento sempre molto particolare, si aprono più situazioni, più partite all'interno dei 90 minuti. E mi è sembrata una Juventus col Verona che potesse provare a vincere e non c'è riuscita, anche complice un po' di sfortuna e la bravura del portiere di Montipò. Poi con Lecce io vedo però una squadra che può far male a Lecce e non ci riesce. Non credo che sia una questione di salute fisica, dove pure vedo delle grosse difficoltà in questo momento, ma sono forse legate anche alla stagionalità, al momento, a tutto quanto il resto. Più che altro vedo una difficoltà psicologica, cioè come sarà Juventus quando non riesce a trasformare le situazioni a proprio vantaggio, comincia ad avere un momento in cui non riesce più ad essere lucida e cattiva al punto giusto. Questa percezione l'ho avuta sia a Torino, ma l'ho avuta anche contro il Lecce, vedendo in TV la partita probabilmente contro il Lecce. Quindi io ti dico, sono fiducioso perché le motivazioni fanno la differenza e la Juventus in questo momento di motivazione ne ha. Poi c'è qualche giocatore anche un po' arrabbiato per l'esclusione dal Mondiale, quindi vorrà dimostrare di non meritare questa esclusione, ma è una partita comunque difficile. Fiorentina è un'avversaria storica, c'è una rivalità storica, ma c'è la volontà della Juventus di volersi confermare a grandi livelli. Fra le altre cose, io lunedì ho visto anche il Napoli-Bologna,
sì,
allo stadio, e ho avuto una percezione di un Napoli in difficoltà. Quindi mai come adesso lui vede sfruttare l'occasione di un Napoli che non è esattamente nella sua forma migliore.
Io ho visto il Milan domenica e ho visto anche lì una squadra che poi alla fine ha avuto un impeto nervoso e tra un po' la va pure a pareggiare, ma ho visto una squadra che, dove, come dire, io ho sempre questo metro di misura per capire quando le cose non funzionano. Quando vedo i giocatori che chi porta palla fa più di quello che deve e chi non porta palla fa meno di quello che deve. Cioè, come dire, tocca a chi c'ha la palla a fare qualcosa, si inventi qualcosa. Ecco, in Milan l'ho visto così. E secondo te in questo momento noi a che punto siamo rispetto alle altre? Cioè, nel gruppo c'è la convinzione che stiamo un po' meglio degli altri? Cioè, se andiamo a guardare i dati tendenziali, la Juve ha registrato la difesa, ha pagato un prezzo molto caro ai pochi errori. Cioè, ha qualcosa, non è una squadra in crisi. Milan, Napoli, lo sono, oggettivamente.
No, non è una squadra in crisi, ma è una squadra con dei limiti, che è un po' diversa. Cioè, mi spiego. Io vedo il Napoli, vedo una squadra che ha grosse limitazioni, ma nello stesso tempo però una squadra che ha delle grandi opportunità. Ha una rosa con una profondità migliore di quella della Juventus. Vedo il Milan e vedo la stessa cosa. Vedo la Roma, non ha la profondità di rosa della Juve, ma mi sembra una squadra che in questo momento forse, non dico che sta meglio delle altre che stanno in vetta, ma è quella che forse ha ritrovato un po' di equilibrio. La Juventus non sta male. Deve solo riuscire a trovare quella cattiveria giusta in questi 180 minuti e passa che restano, non solo per confermare il terzo posto, per provare ad attaccare eventualmente il secondo, sfruttare le incertezze degli altri, ma è molto mentale. Cioè, oggi quello che fa la differenza sono le energie nervose, non le energie fisiche. Paolo, è una realtà del calcio che è difficile da spiegare così, buttata così, attenzione, perché sembra che io stia dicendo una cosa ovvia, in realtà non è tanto ovvia. Oggi chi ha più fame, chi ha più motivazioni, chi ha meno paura del risultato può far bene. E qua c'è la mano dell'allenatore, cioè qui si vede quel famoso 30% dell'allenatore. Se è capace di inculcare quell'autostima, quella fiducia, quel voler buttare il cuore oltre l'ostacolo, no? È una frase vecchissima questa ormai, che però nel calcio è sempre attuale, e all'interno del gruppo è capace di tirare fuori delle situazioni. La Juventus in questo momento è quella che mi sembra, insieme alla Roma, quella che stia un po' meglio. Però è chiaro che adesso ci vogliono le motivazioni, cioè bisogna saper osare. Quando tu dici che ci sono più partite all'interno della stessa partita, che è la regola di tutti i giorni, io lo vedo ogni santa partita, dice una cosa giusta, cioè ci sono momenti in cui una squadra in una zona di campo prende il predominio e nell'altra zona magari quel predominio non ce l'ha, e l'altra squadra invece dall'altra parte riesce a prendere il predominio nell'altra zona di campo. Ecco, ci sono due partite contemporaneamente, si giocano su due fronti diversi, bisogna essere bravi a leggere in campo i giocatori, non l'allenatore, la situazione, tamponare e dare valore a quello che sta accadendo dall'altra parte. Questo ti fa la differenza della partita. Là ci vuole coraggio, cattiveria, convinzione dei propri mezzi e fame.
Mimmo, ultima domanda secchissima e poi ti lascio andare. Qual è il giocatore che tu hai visto in quest'ultimo periodo che ti sembra bello in forma e quindi che ti dà una vibrazione positiva, delle garanzie, e chi invece ti sembra più in difficoltà?
Kalulu mi sembra veramente in gran forma, ma è tutto il campionato che fa così, quindi credo che ormai sia certificato. Secondo me
è un caso da studiare, Kalulu, per come è stato continuo.
Assolutamente sì. Chi sta peggio è una bella battaglia qua, perché io di più giorni ho visti tanti. Ti dico un nome che secondo me farà sorgere una sorte a tanti e che a me continua a non piacere in mezzo al campo, che è Locatelli. Lo vedo in grande difficoltà e credo che sia quello che non riesce a dare esattamente i giusti ritmi alla squadra. Ora tu mi dirai, ma è quello che ha lavorato forse un po' meglio? Beh, per i giornalisti è così, per gli addetti ai lavori non credo che sia esattamente così. È quel giocatore che non riesce a dare l'equilibrio. L'altro è Cambiaso, che secondo me con lui non sta dando esattamente il massimo. Poi qualcun altro è un po' in caduta libera, no? Ma ci sta, dopo una stagione ci può anche stare.
Grazie Mimmo, buona giornata, ciao.
Ciao pure a te, un abbraccio.
Ciao, 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 ciao. Allora, tra un po' abbiamo subito, Ive, pazzesco, entra, esco qua, ma manco butta fuori le discoteche, sono così bravi. Andiamo a parlare con Savi Carlone, ciao.
Ciao Paolo, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
Allora, ciao. Ribadisco anche a te un po' di domande che ho fatto a Mimmo, ma con un versante diverso, perché tu hai l'occhio dell'allenatore. Beh, intanto ti chiedo anche questo che mi incuriosisce. Insomma, tu fai parte di un mondo più dilettantesco. Lo organizzano meglio il campionato da voi rispetto alla Serie A? Perché è questo... sarebbe questo. Significativo se mi dai un certo tipo di risposta, e anche le conseguenze che trai da questo ci fa riflettere.
Guarda, voglio dirti questa cosa qui: nei corsi di allenatore a tutti i livelli, no, insegnano, sai, la preparazione della settimana, i carichi, sì, perché poi la partita, eccetera. Io capisco l'incazzatura, devo dire questo termine perché si addice anche al personaggio, di uno come Maurizio Sarri, che quando era giovanissimo, ai tempi del Perugia, dava un foglietto con 25 calci piazzati da studiare ai giocatori, e se non li sapeva si finiva in panchina, no? Sarà anche maturato e si è un po' allentato nel tempo, ma la solfa rimane quella, no? Come abbia potuto pensare di arrivare con in mezzo una finale di Coppa Italia a preparare realmente il derby, fra l'altro anticipato a mezzogiorno rispetto a no, salta di sera di là, no, poi torna alle 18, poi vieni alle 12:30, 12:30 va bene, torniamo la sera, poi andiamo prima, eccetera. Lui è l'estremo proprio degli esempi, ma tutti quanti gli altri hanno fatto una settimana di mantenimento, perché poi alla fine non è che un giorno in più su 7 comunque è una bella incidenza, certo, molto certo, grande, no? Oltre questo, questa è la parte tecnica, c'è tutta la parte etica che penso sia riassunta perfettamente dalle parole dei dirigenti del tennis, che si sono dovuti subire anche i fumogeni a mezzanotte con partita sospesa, una partita, un quarto di finale, insomma, quindi una partita importante del torneo che si sapeva fosse a Roma da una vita. Quindi penso che molti campionati dilettantistici di cui ci lamentiamo Sono probabilmente figli poi di quella filiera, adesso ci si può lamentare un po' di meno, ecco.
Certo, ti pongo questo tema: se tutto sommato giocare domenica rispetto a lunedì sera, domenica pranzo, lunedì sera sono 36 ore, cioè non è poco. È un po' come quando devi dare un esame all'università, ti dicono no, passi subito, non va. Io ad esempio ero di quelli che voleva passare per ultimo, perché a vedere tutti gli altri arrivavo tranquillissimo. C'è gente che invece si vuole togliere subito il dente, diciamo così. Ecco, in questo momento, dal punto di vista nervoso, secondo te la Juve sta meglio, sta peggio degli altri? Questa cosa della contemporaneità ci inciderà, oppure in realtà noi dobbiamo fare questi tre punti, quindi è inutile che facciamo calcoli?
All'università passavo anch'io per ultimo, perché vedi, speravo nella stanchezza dell'insegnante.
È questo, quindi bravo, bravo.
Questo è importante.
Poi sapevi già tutto quello che avevano chiesto.
Esatto,
è ovvio,
però
no?
La fantasia gli era già stata scaricata da altri, certo, quando arriva da te. Purtroppo a volte mi è andata anche male, perché è arrivato da me e mi ha chiesto delle robe che non si era tenuto nella tasca e ha detto ma proviamoci. Però insomma, la fortuna è che rispetto all'esame universitario arriva prima per te, ma arriva prima anche per il tuo avversario. Nel senso, non è che sai, dici, l'avversario è diverso. Tempo qua, 2 settimane fa, no, prima della facilissima Juventus-Verona, avevo detto che secondo me la partita più difficile del quartetto che avevamo era proprio Juve-Fiorentina. Perché? Perché se avessimo in qualche maniera trovato il modo, e noi siamo stati bravissimi da questo punto di vista, di far accorciare un po' qualcuno intorno a noi, sarebbe stata un po' una prova del 9 contro un avversario che viene qua senza nulla più da perdere, perché la Fiorentina si sarebbe comunque salvata e ce l'ha fatta, con tutta la motivazione di un allenatore come Vanoli, che è uno straordinariamente sanguigno e quindi non viene a far gite qui a Torino. Di una squadra che tradizionalmente, insomma, godrebbe nel fallimento nostro e che anticipa poi la partita nel derby, che è un po' una fotocopia, no, da sto punto di vista. La fortuna è che siamo a casa nostra, anche se il fattore campo conta fino a un certo punto, e la realtà è, come diceva Mimmo prima, perché ho sentito quello che ha detto, che la differenza la possono fare proprio le motivazioni. Quindi l'anticipare la partita cambia poco, secondo me, perché sicuramente cambia dal punto di vista di ciò che hai potuto realmente preparare bene, benissimo, male, malissimo. Ma non abbiamo squalificati, gli infortunati che ci sono i soliti, la formazione al solito c'è il dubbio di un giocatore e mezzo, forse, sai, gioca Holm magari, quindi McKennie gioca in mezzo, oppure non sai, Thuram sta fuori, ma sono quelli, quindi ci si conosce. E in qualche maniera abbiamo anche Vlahovic, che è tornato, ha fatto 2 gol di fila in 2 partite. Contro la Fiorentina lui ha una motivazione speciale, comunque all'andata fra l'altro gli scipparono un rigore, possiamo dire questo termine, perché poi la Roma Parma ne ha preso uno molto meno evidente, perché il possesso non era neanche del giocatore, e quindi ci sono tutta una serie di cose per cui quel tipo di motivazioni non possiamo non averlo, ma conosciamo troppo bene la nostra squadra per poterci fidare a occhi chiusi, no?
Però ti aggiungo questo, che a me personalmente dà un motivo di ottimismo e mi fa anche pensare che sia quello che dobbiamo poi verificare. Cioè, noi abbiamo detto in questi mesi, secondo me ragionevolmente, che la Juve è molto cresciuta nel gioco. Cioè, anche a Lecce, voglio dire, facciamo un solo gol, ma un palo lo prendiamo. 2 gol ci sono stati annullati per centimetri. Cioè, potevamo vincere di più. E quindi io penso che questo patrimonio ce lo portiamo dietro, quantomeno. Cioè, noi affrontiamo oggettivamente una Fiorentina piatta, che da un mese che fa partite brutte, e la Juve gioca bene. Quindi è vero che poi la tensione è tutta nostra, no? Questo è vero. Però perché non dovrebbe funzionare il fattore gioco in questo momento, visto che la Juve ce l'ha? Tanto Spalletti, ti chiedo su questa una valutazione, con Lecce è tornato a giocare a 4, e forse questo è l'abito migliore. Ecco, spero che non si vada a reinventare qualcosa di diverso.
Allora, lo dico a bassa voce, che non vorrei dare suggerimenti arbitrali in questo momento. Noi abbiamo Bremer e Kelly che sono diffidati. Lo dico a bassa voce perché, sai, cioè, teniamocelo tra di noi intimi, insomma, di questa puntata, ok? Chiudo parentesi, quindi discorso giocherà a 4, giocherà a 3, eccetera. ci sarà anche qualcuno in campo che ha un po' di, non dico paura, ma deve stare attento anche a fare o non fare un determinato fallo.
Sì, fatto bene a ricordarlo.
Perché questa è una cosa che è molto incidente anche nei confronti di quello che viene poi la domenica successiva o il sabato o quando sarà, perché tanto è tutto così sì. aleatorio in questo mondo che... ti dico, da tanti punti di vista, la partita vive un po' di quelle cose che ci siamo dette prima e c'è un paradosso in questo. La bellissima Juve di Spalletti e la criticatissima Juve di Tudor, a parità di partite fatte, cioè quando Tudor ha giocato contro il Verona, Spalletti contro il Verona, Tudor contro il Milan, hanno fatto gli stessi identici punti.
E questo è vero.
Quindi questa cosa è paradossale, perché poi all'occhio di chi vede le partite si vede una proposizione diversa, ma io ricordo anche le primissime partite di Tudor di quest'anno, che con l'Inter vai a fare una rimonta incredibile, col Dortmund una partita persa la vai a riprendere, cioè certe vittorie convincenti, eccetera. Oggi si è incanalato in un contesto nel quale il gioco ti può condurre, ma non è una garanzia a portarti punti, e arrivi ad una situazione straordinaria come quella di Lecce, in cui una partita che devi essere 5-6-0, se quell'attaccante del Lecce si trova quella palla e colpisce la porta invece che l'esterno della porta, tu rischi di non vincerla. E a quel punto puoi anche lamentarti, non l'hai vinta, perché sì, gli episodi del VAR, tutto quello che vuoi, ma ci sono state anche delle occasioni in cui tu dovevi buttarla dentro. Ci manca quella roba lì della chiusura delle partite, che anche a buon gioco di aver giocato benissimo ti tiene comunque con un certo affanno. Questo dipende anche un po' da un fattore che non ha detto Mimmo, ma che aggiungo io: l'esperienza e l'abitudine a vincere da parte dei nostri giocatori, che non c'è, e si costruisce anche un po' da queste situazioni di fatica, e anche molto si costruisce dal fatto che qualcosa ottieni poi come risultato. E per questo anche io vorrei vedere una Juve con l'asticella alta, che punta al secondo posto, non a guardare dove è la quinta e tenerla un punto o zero punti indietro a seconda di chi è.
Ci giochiamo anche al di là della questione Champions, che è importantissima ovviamente, no? Perché poi se non ti qualifichi sono soldi che mancano, e adesso la differenza tra Champions e Europa League e tra Serie A e Serie B, insomma, cioè tra la A europea e la B, quindi poi ti condiziona. Però c'è anche un po' di, tra virgolette, credibilità per il prossimo anno. Cioè, se noi vedessimo la Juve vincere queste due finali, chiamiamole così, beh, partiremmo anche con un'idea un po' diversa, forse, rispetto invece a un... anche solo a farcela con fortuna, come l'anno scorso. Dico fortuna perché l'anno scorso non ci sembrava vero che a un quarto d'ora al termine eravamo ancora lì a penare col Venezia, con tutto il rispetto, no? Ecco, cioè... ci si gioca qualcosa rispetto all'anno prossimo, o secondo te chiudiamo un capitolo e se ne aprirà uno diverso? Non so se meglio o peggio, ma diverso.
E ce lo si gioca perché la continuità dello stesso allenatore fa sì che di fatto tu non stai chiudendo un capitolo, tu stai scrivendo una prefazione ai capitoli veri che stai per scrivere. Ti faccio tornare un po' indietro nel tempo, perché un po' di memoria storica ce l'hai anche te. I due anni... purtroppo fallimentari per quello che era il nostro obiettivo di quel tempo, di Carlo Ancelotti sulla panchina della Juve, nascono da Lippi che va via, eccetera, lui che prende la squadra in corsa e comunque arriva abbastanza avanti nel tempo anche in Coppa dei Campioni. Se mi ricordo bene era l'anno del Manchester che ci fece il
sì,
gol qui
appena
a Torino,
lui poi appena nel, cioè Lippi molla, quello è il 99, sì, poi dopo Ancelotti esatto. Farà molto male in Coppa, ma lì sì, arriviamo in semifinale.
Quell'anno lì abbiamo la semifinale, quei due gol Inzaghi, rimontato, eccetera, eccetera. L'incipit con cui parti è un... si è chiuso il ciclo di Lippi che era meraviglioso, no? E adesso questo chissà che cosa combina, no? In realtà poi il molto male nasce da 14 di maggio, quindi sono passati 26 anni del diluvio di Perugia, di una squadra che però aveva paura di vincere. Io me lo ricordo negli occhi proprio dei nostri giocatori, e l'anno dopo con la Roma che vinse lo scudetto. Ma se te la sei sempre giocata punto a punto, il primo anno però hai perso uno scudetto che avevi in tasca con 9 punti di vantaggio, tolto l'alluvione di Perugia. Quindi noi stiamo scrivendo una prefazione di un libro Spalletti, non possiamo dire si chiude un capitolo, cioè il capitolo va bene, ma se il libro è lo stesso il calcio poi racconta. E poi sono un po' di anni che noi non vinciamo più. Quindi quell'abitudine a dire questi giocatori si convincano di poter essere bravi ad ottenere un risultato non può passare dal fatto che arrivino quinti, perché sennò devi smantellare di nuovo e sei punto a capo.
Allora, sai, mi ha segnalato Yves che hai parlato di Perugia e sta iniziando a grandinare, quindi vedi che c'è sempre un cerchio che si chiude in certi contesti. Grazie Savi e buon weekend. Ciao.
Grazie a voi.
Abbiamo sempre fame di vittoria.
Radio Bianconera.
Radio Bianconera.
È l'unica che conta. Cose di calcio.
Allora, riprendiamo a parlare con voi. Avete sentito un po' di valutazioni dei nostri ospiti su Juventus Fiorentina, sullo stato in questo momento di forma della nostra squadra. Vado a leggere un messaggio da Feffè da Fiuggi. Caro Paolo, parlare male di Loca è diventato un luogo comune. Poi invece vai a vedere Manuel, è quello che dà più in campo e che gli allenatori non tolgono mai. Furino non piaceva all'avvocato, ma per il trap giocava sempre. Ma io con me sono andato una porta aperta, nel senso che Locatelli sicuramente ha dei limiti non superiori a quelli della squadra, cioè non è il problema della squadra. E credo che quest'anno lui abbia fatto una buona stagione. E il fatto che Spalletti sia arrivato, descritto anche come colui che in nazionale non l'aveva voluto. A parte il fatto che la nazione Spalletti poi forse avrebbe avuto bisogno di uno come lui, visto com'è andata. Ma al di là di quello, e poi in realtà invece ha confermato la centralità di Locatelli, magari anche per mancanza di alternative, ma soprattutto il fatto che la Juve gli abbia rinnovato il contratto e lo consideri uno degli elementi di base della costruzione della Juve del futuro, a me sembra anche abbastanza evidente. Chiedo ad Yves se mi manda un vocale e poi andiamo in collegamento con Domenico Marocchino.
Buongiorno, Massimo da Lecce. Ma per quanto riguarda la negazione del complotto e per il discorso vittimismo, sì, può essere anche vero fino a un certo punto, però, perché i fatti sul campo dimostrano il contrario. Mi dispiace, signor Rossi, ma è così, perché se lei mi dice che non è stato voluto l'errore su Kalulu da parte dell'arbitro con la sfida contro l'Inter, allora si nega l'evidenza, non è che si vuol passare per vittime. Quindi ci sono tanti aspetti che non bisogna negare. Che poi facciamo, soffriamo di eccessivo vittimismo, ma quello va nel retaggio di quello che è successo nel 2006 e non so se lei nel 2006 non si è reso conto di quello che abbiamo subito da parte di una determinata squadra. E con questo io sarei un attimino cauto prima di dire non pensar male di questa federazione, di questo campionato.
Ognuno è libero di esprimere, mi permetta, c'ho una certa età, il 2006 lavoravo persino per la Juve, quindi e mi sono fatto la Serie B come tutti, era il mio sogno riuscire a lavorare in un canale televisivo, mi sono trovato dal raccontare, come avrei sperato, la squadra campione d'Italia a raccontare con tutto il rispetto Juve Rimini o Juve Albino Leffe. Mi sono reso conto di cosa è successo, ma se lei pensa che sia un complotto, pensi pure che sia un complotto. Ma mica abbiamo detto, ma mica. Cioè, secondo lei un complotto lo dimostra il rosso a Kalulu, che è un errore talmente clamoroso, cioè che un arbitro che vuole favorire l'Inter e sceglie di farlo così, per me è un pazzo, perché è un errore che ha fatto il giro del mondo e che ha fatto veramente inorridire tutti quanti, anche per il protocollo VAR che non poteva intervenire. Quindi, insomma, però, se lei, io a chi pensa ai complotti, come dico sempre, ci sono le procure della Repubblica. Tra l'altro, adesso c'è una procura della Repubblica che sta indagando, vedremo che cosa succederà. Però, sono passati 2 mesi, io sono ancora qui che aspetto di capire che cosa sta succedendo. Quindi, però, chi vuole pensare a complotto, pensi. Non mi dica solo però che io non mi sono accorto di che cosa è successo nel 2006, perché sono juventino come lei, nel 2006 addirittura lavoravo per la Juve. E le ricordo che nel 2006 la Juve si difese come si difese. Quindi lasciamo perdere queste cose e il complotto. Va bene. Iva, abbiamo Domenico? Non ancora, non abbiamo ancora Domenico, e quindi mandami un altro vocale.
Buongiorno, dai. Rossi, ha ragione lei, ma bisogna cambiarle tutte quelle della Lega, dal primo all'ultimo. Un signore 85 anni ancora resta lì, un certo signor Olivieri, ancora resta lì, 85 anni. Non so, mi sembra degli allenatori, mi sembra che sia il rappresentante. Ma come si fa? Dove andiamo così? Non andiamo da nessuna parte. Forza Juve!
È quello che io sostengo. Io penso che ad una certa età bisogna andare tranquillamente in pensione. E vedo che però questo è un costume. Guardate, una volta si diceva, ma la politica in Italia in realtà un minimo di ricambio generazionale fortunatamente l'ha iniziato a fare. Cioè abbiamo figure attorno ai 40 anni che adesso ci governano, perché mi sembra anche abbastanza... ci governano, fanno parte di altri partiti, cioè, mi sembra abbastanza normale, cioè, io credo che io ho 61 anni rispetto a un trentenne, ho già un altro tipo di esperienza, però anche un altro tipo di lentezza di pensiero, ho altri interessi, penso magari al calcio come invece non si deve pensare oggi, ma questo fa parte della vita, però vedo che nelle istituzioni insomma credo che non facesse riferimento alla Lega, ma stava facendo riferimento al presidente dell'associazione degli allenatori, Olivieri. E Olivieri c'ha appunto 85 anni, con tutto il rispetto. Olivieri ha 85 anni e è rappresentante degli allenatori. Dopodiché, però, io dico sempre: se queste persone ci sono, non è che perché hanno occupato un posto, è perché li hanno votati. Quindi vuol dire che gli allenatori in Italia ritengono evidentemente che il ruolo dell'associazione degli allenatori sia talmente ininfluente che non voglio neanche andare a occupare quel posto con uno giovane. Mettono un decano che a una certa età immagino che abbia pensieri più conservativi, come è normale che sia. Giovanni dal Brasile: generalmente concordo con Mister Chelsea, alleno solo le giovanili di una modesta squadra di quarta divisione, ma realmente discordo totalmente con l'opinione del mister su capitano, che di certo non è un Pirlo né un Vidal, ma è solo Locatelli, una mezzala pura adattata a fare play e con grande cuore, e che dette i ritmi molto bene. Giovanni, ne abbiamo parlato, io su questa cosa che Locatelli sia una mezzala non ne sono più tanto convinto, cioè può essere un regista non alla Pirlo, però vedo che anche il nazionale ha fatto il regista, cioè quindi alla fine lui è un incontrista, non mi sembra che abbia il passo della mezzala, non ha i tempi di inserimento, ha la capacità di verticalizzare nell'ultimo quarto di campo, perché questo ci dicono le statistiche, e mi sembra uno che va a recuperare tanti palloni davanti alla difesa, e quando infatti non è riuscito a farlo abbiamo pagato anche dei prezzi cari, insomma tutti ci ricordiamo il gol dell'Empoli, tanto per essere chiari, di 2 anni fa, prima dello scontro con l'Inter. Però Locatelli anche sul piano geometrico non è un regista veloce. Ditemi in Italia chi è veramente il regista veloce, tolto Çalhanoğlu, che peraltro è un giocatore, perché ormai il regista è anche colui che sa fare anche tante altre cose e arriva anche dall'aver fatto il trequartista e dall'aver avuto esperienze in altri campionati e possiede il tiro da fuori in maniera notevole e ha un piede insomma decisamente più importante a quello di tanti altri del campionato italiano e non solo. Però per il resto io credo che di registi tanto veloci in Italia io non ne vedo, francamente. E infatti in nazionale Tonali gioca mezzala, Barella gioca mezzala e Locatelli quando è stato schierato nel 3-5-2 al centro. Quindi dà i suoi risultati. Voglio ricordare che con la Bosnia quando è uscito abbiamo iniziato a ballare e tante volte è successo anche in altre partite con noi. Quindi quando invece qualcuno pensava che sarebbe stato epurato totalmente. Yves, vocale.
Buongiorno fratelli bianconeri. Potremmo fare qualcosa per il calcio, noi tifosi. Però io almeno 5 anni fa ho smesso di andare allo stadio, ad esempio, forse un po' meno, quando c'è stato il caso Superlega, perché da lì già si erano capite tante cose. L'obiettivo era quello di riprendere il calcio italiano, portare soldi nelle casse delle società, soprattutto quelle più importanti, che poi sono quelle che tengono in piedi il campionato, e siamo stati abbattuti completamente. Ricordo che Gravina, dopo due giorni che ci ha dato una penalità di 15 punti, è diventato vicepresidente della UEFA. Allora, noi come tifosi cosa possiamo fare? Io, ad esempio, ho abbandonato lo stadio, però questa cosa è un danno anche per la nostra squadra e non serve assolutamente a niente. Cioè non cambia le cose, questo che volevo dire. Quindi da tifosi possiamo seguire la squadra, io continuo a seguirla da casa, mi annoio spesso, però questa è la situazione e penso che noi tifosi non possiamo fare niente, non c'è una soluzione, a meno che non si cambi proprio tutto l'organico. È una situazione veramente in stallo, e come aveva preventivato il presidente Agnelli e prima ancora Berlusconi, il calcio piano piano in Italia andrà a morire.
Io non penso che il calcio andrà a morire, io penso che la Superlega sia stata un clamoroso errore, perché organizzata come è stata proposta, e infatti ha creato la vendetta, e quindi... E non fosse a favore del calcio italiano, fosse a favore dei grandi club. Oggettivamente, che poi decidiamo che i grandi club abbiano più dignità degli altri è un'altra questione, ma che il calcio italiano come il calcio di tutti gli altri paesi sarebbe stato ridimensionato da un percorso che avrebbe cambiato totalmente il calcio. Oggi parleremo di una specie di NBA in Europa, e questo è evidente. Insomma, non penso che Andrea Agnelli o il Barcellona, il Real Madrid o le squadre che si erano iscritte in Premier stessero facendo gli interessi del sistema nel loro paese. Stavano cambiando il calcio completamente, che se fosse passato sarebbe diventato tutt'altro mondo, come evidente in altri sport professionistici. Progetto legittimo, espresso malissimo, e che ha portato poi all'autogol completa. Andiamo a parlare con Domenico Marocchino. Ciao Domenico.
Ciao caro, com'è? Ma mi ci vuole un vigile per capire tutte queste cose qua, non è che io rimango un ragazzo di un paesino, quindi per me...
Per te riporterei, si gioca alle 3 di pomeriggio e basta.
Riporterei tutto indietro, hai capito? Completamente tutto indietro, ma questo, ma è impossibile perché... è cambiata la società,
perché
il calcio
no, è televisivo, sì, è cambiato tutto, esatto, è tutto un evento, anche quando magari le partite sono bruttissime, eventi, e sarebbero eventi che sarebbe meglio non vedere. Ma parliamo di calcio rettangolo verde, Domenico. Allora, tu hai vissuto delle vigilie importanti, tra l'altro hai vissuto lo scudetto della Juve proprio con la Fiorentina grazie al tuo cross che ha permesso a Cabrini di fare un gol incredibile, ma era tutto merito del tuo cross. Lui ha messo il piede per caso. Cioè, diciamo
no,
così.
Non era merito del mio cross, era merito che io ho creduto andare a recuperare una palla che si avviava tra la bandierina del corner e la linea laterale. Sono andato a prenderla e ho fatto una cosa che calcisticamente ultimamente si vede poco, che ho dosato il passaggio.
Ecco.
Perché delle volte fa dei passaggi ma non sono dosati. Ho dosato il passaggio.
Esatto, cioè. Dosato il passaggio a Cabrini con questa zampata al volo, la mise sotto la traversa.
E io ho esordito in Serie A con l'Atalanta contro la Fiorentina. Guardavo l'altro giorno che giocava ancora De Sisti. Non mi ricordavo di aver giocato contro De Sisti, sono proprio vecchio.
Una certa età ce l'hai. Io comunque, mentre tu facevi quel cross, ero dall'altra parte, perché il cross arrivò dalla curva maratona, ti guardavo e non mai avrei immaginato di condividere ragionamenti, ad esempio, gastronomici con te. Pensa alla vita com'è, no? In un film di solvenza e siamo qui. Allora, Juve Fiorentina, ecco, è vero, la classifica dice che noi abbiamo tanta tensione. E secondo te questa settimana come la si è vissuta? Cioè, cosa immagini? Perché poi è, tra l'altro, per certi versi, il primo atto di due partite che potrebbero essere decisive.
Certo.
Però io mi direi, io fossi un giocatore della Juve, mi direi, ok, noi abbiamo dei problemi, ma ce ne sono altri che ne hanno tanti di più. Tu come la vedi questa situazione?
Ma io la vedo come l'hai descritta te. È chiaro che vai a vedere anche quello che c'è, tu non devi rincorrere in questo momento.
Esatto.
E poi le tensioni fanno parte del gioco. Ecco, sicuramente sono due partite da interpretare in un modo freddo, ecco, chiamiamolo così, in un modo dove premesso che gli altri devono fare risultato, devono fare 6 punti, però comunque guardiamo noi e cercare di non rincorrere, ecco, insomma, di aver pazienza, sangue freddo, e commettere meno errori possibili, e cercare di gestire tranquillamente la settimana. Penso che tutte queste cose qua le dirà anche Spalletti.
Cioè, ecco, ma secondo te questi elementi la Juve oggi ce l'ha nella sua identità, cioè la capacità di fare? Perché io ho fatto anche questa riflessione, Domenico. È vero, la Fiorentina, la rivalità, che tra l'altro si acquisce proprio nel periodo in cui giochi tu, cioè nel famoso 82, tutto quanto. Però arriva da noi una squadra che non solo non ha motivazioni di classifica, mentre noi sì, però che ha anche un po' di tensione, perché diciamoci la verità, se finisse 3-0 quando torni a Firenze qualcosa ti dicono, cioè non è che arrivano proprio disinibiti come Verona, per intenderci, no?
Questo certo, ma non deve, sì, hai ragione, ma tu non devi pensare a queste cose qua, tu devi pensare di portare a casa, cioè, come ha detto Spalletti nell'ultima intervista, quello che conta è vincere. Cioè il resto viene dopo, ecco, stress, non stress, atteggiamenti, cioè bisogna portare a casa la pagnotta, in un modo o nell'altro bisogna portarla a casa, ecco, insomma, per le due pagnotte, insomma, sì. E come in tutte le cose, tanto per tornare nel gastronomico, quando tu mangi il pane non devi fare una pagnotta due bocconi, perché si piazza sullo stomaco, a piccoli passi devi sbocconcellare a piccoli passi, cercando di digerire quel pezzettino che mandi giù, ecco. Sarà molto importante, vedi, il verbo digerire viene usato quasi raramente nel mondo del calcio, ma è una componente molto importante, perché la digestione permette di buttare via, di assimilare le cose, di gestirle e di prepararti per le nuove i nuovi appetiti, ecco, insomma. Quindi digerire è un verbo sacrosanto, è un po' come nel respirare, il buttare fuori, che equivale alla digestione. Tu non puoi tirare dentro se non hai buttato fuori.
La Juve deve riuscire a respirare durante la partita, io credo, no? Cioè, non deve farsi prendere dall'affanno, non deve farsi prendere dal tempo che corre. Non deve neanche, come giustamente hai ricordato, Domenico, forse questa non è la partita che dobbiamo guardare gli altri, nel senso che tanto porta a casa quei 3 punti, poi se a fine partita ci arrivano qualche delle notizie belle, bene, però
certo.
Non è pensabile, io se pareggia va nei guai, ecco, tanto per essere chiari, qualsiasi cosa sia.
No, ma quindi, Paolo, le potenzialità ce l'ha la Juventus,
quindi
le potenzialità ce l'ha la Juventus, bisogna cercare in ogni modo di finire bene, sperando questa volta di ricominciare poi un pochettino meglio.
Però
quindi
abbiamo lo stesso allenatore avrebbe messo dei mattoncini, diciamo, no? Famoso discorso che facevi tu, anche se non si vince, creare le basi per il prossimo anno. Queste due partite forse qualcosa ci diranno, no? Penso
di sì, ecco, insomma, cioè, l'aver Vlahovic comunque è già tanta roba, perché insomma lui ha fame di gol, ecco, insomma, ce l'hai, può giocare male, ma all'ultimo momento dà una zappata, però ritengo che sia altrettanto importante non andare in svantaggio, cioè non commettere degli errori, perché se commetti degli errori poi dopo devi in un modo o nell'altro, col tempo che ti rimane a disposizione, e più se commetti degli errori più sono fatti verso la fine della partita, riuscire lo stesso a recuperare qualcosa, insomma.
Certo. Ci arriva una domanda da Twitch, proprio per te, che chiede sostanzialmente: ma Zegrova non potrebbe giocare trequartista con Sessao e Yıldız, o ritieni che uno non abbia le caratteristiche e due che la squadra non riesce a sostenere un fronte offensivo di questo genere?
Ma sai, io questo non lo so dire, sicuramente è un giocatore che vuole la palla nei piedi, però cominciamo ad avere già, se gioca lui, a prescindere dal ruolo, 2-3 giocatori che vogliono la palla nei piedi, perché Ildiz vuole la palla nei piedi, Conceição vuole la palla nei piedi, se metti Zegrova vuole la palla nei piedi, quando mettevi con Menes vuole la palla. L'unico giocatore, gli unici 2 giocatori che non vogliono la palla nei piedi, secondo me bisognerebbe farli giocare. E uno sono McKennie e l'altro è Cambiaso. Sono gli unici 2 che non vogliono la palla, cioè non vogliono, che vanno anche nello
spazio
vuoto. Sì. Il calcio è fatto di un'ampia gamba di cose, quindi perché mettere dentro uno che gioca come gli altri? A prescindere dal fatto che non lo vedrei io dietro le 2 punte, però questo non mi permetto di dirlo perché io non lo vedo in allenamento, lo conosco per gli spezzoni, però anche negli spezzoni non ha impressionato, hai capito? Sì. Non è che stiamo parlando di Milik che quando entrava o ti faceva gol o ti dava un'impressione. Cioè, qui stiamo sempre analizzando un prodotto che ci viene venduto più alto del valore reale. Cioè uno fa 2 che è un fenomeno. No, aspetta un secondo. Sì. Ma vale anche per Ildiz. Non puoi paragonare Ildiz a Del Piero, a Totti o a Baggio dopo un campionato e mezzo. Avrà anche 20 anni, ma andiamoci piano. Prima vediamo e poi dopo cerchiamo. Cioè, insomma, io però è sempre qua, è un prodotto che deve essere venduto. Quando un pubblico applaude un colpo di testa in mezzo al campo come fosse una giocata strepitosa, vuol dire qualcosa vuole dire.
Senti, ti faccio questa domanda perché insomma tanti tifosi noto che in questo periodo hanno la sensazione che Vlahovic possa essere l'uomo determinante per tante ragioni. Una, quella che hai detto tu prima, rientra e 2 gol li fa. 2, perché deve ancora confermarsi il contratto e quindi la Juve sarebbe ancora più indotta se il contributo fosse rilevante. Però ti chiedo, ti sembra il giocatore in grado di esprimere il massimo del suo potenziale quando arrivano le tensioni? Perché poi Vlahovic, se andiamo a vedere, ha veramente nella mancanza di continuità il suo limite, perché poi ha avuto dei momenti di assoluta garanzia, no? Non lasciamo perdere quest'anno che ha avuto un lungo infortunio, però poi magari ti andava a bucare la partita decisiva. Io ricordo sempre quell'Inter-Juve famoso dell'anno di Allegri, in cui comunque ci giochiamo lo scudetto, diciamo, la permanenza al vertice, quell'errore clamoroso che fece davanti al portiere stoppando male la palla. Cioè, e può essere veramente lui il giocatore che in questo finale ci dà qualcosa in più che non abbiamo avuto negli ultimi 2 o 3 mesi?
Beh, lui ha sicuramente la fame di gol, da gol, del gol, lotta fino alla fine per buttarla dentro, ha il colpo di testa, perché ha tolto Milik, che è sempre stato infortunato, non mi pare che Davis è open da, quindi se butti una palla alta, molte volte la colpisce lui, perché è una sua qualità, quindi ha delle caratteristiche che sono importanti per il gioco della Juventus, per il gioco di qualsiasi squadra. Ha qualche manca in qualcosina, cioè non raggiunge la sufficienza in qualcosina, secondo me, ma il mondo del calcio attuale per quanto riguarda il campionato italiano è questo, cioè in Italia ci sono 2 giocatori che possono fare la differenza davanti e tutte e 2 ce le ha l'Inter. Gli altri, anche quello del Napoli, insomma, è bravo, anche quello del Como, sì, ma secondo me non hanno il potenziale, non a caso sono il primo e il secondo in classifica marcatori, ecco, insomma, quindi non è che l'Inter abbia giocato sempre con Çalhanoğlu o Mkhitaryan che inventano il passaggio filtrante, quindi però Vlahovic viene a ruota, ecco, insomma. Se non dovesse essere confermato, bisognerà trovarne 2, perché tiene presente che la Juventus in questo momento ha 1 che è appena rientrato, che è Vlahovic, e 3 dei quali 2 non hanno mai giocato, uno per infortunio, l'altro per altre cose, e l'altro quando ha giocato da 5-6.
Sì.
Insomma, il parco attaccanti della Juventus è un parco da prendere bene, da valutare bene.
Certo,
insomma.
Certo. Domenico, io ti saluto perché siamo arrivati alla fine. Che weekend farai? Quanto mangerai? Dove mangerai? In attesa di vederti davanti a te, o vieni allo stadio domenica?
No, no, allo stadio non penso. Oggi, stasera c'ho una specie di presentazione per il calcio camminato.
Okay.
Sì, io anche sono più per il calcio seduto in questo momento, però mi accontento del calcio camminato. E poi domani non lo so, cioè domani, domenica no, non lo so. Non... Sarebbe una partita che vedrei volentieri. È una partita interessante dal punto di vista anche psicologico.
È quello soprattutto.
Perché... ti fa arrivare quasi a metà del di più della metà del ponte, quasi giù dall'altra parte, e quindi sono curioso. Io li vedo caricati, però ecco, quindi sono fiducioso, spero.
Ciao Domenico, buon weekend, ci vediamo lunedì.
Ciao caro, ciao,
grazie. Buona giornata, grazie ad Yves per il suo contributo e grazie a voi per i tanti messaggi vocali che avete mandato per l'attenzione. Buona giornata, forza Juve.
Cose di calcio.
La Juve a colori, raccontata con stile e sportività e un pizzico di ironia.